prima pagina della Stampa, al tema manovra e fisco viene dedicata un'analisi di Chiara Saraceno, perché la manovra fa male al welfare, magari questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. C'è poi la colonna destra che invece viene dedicata dalla Stampa all'Iran, con un articolo che continua a rilanciare l'iniziativa, appunto lanciata proprio dal quotidiano La Stampa, di una raccolta firme, appello per l'Iran, liberate Fahime, da Cortellesi a Favino, già oltre 15.000 firme. Questo, insomma, il testo dell'appello era stato già pubblicato sulla Stampa di ieri, mi sembra di ricordare. Comunque a pagina 24-25 della Stampa viene riportato di nuovo l'appello con le altre firme raccolte finora e quelle che, insomma, continuano ad arrivare, nonché la notizia secondo la quale la rivista Time attribuisce alle donne iraniane il riconoscimento di eroine dell'anno. Ma al di là di queste iniziative in salsa occidentale, abbiamo in realtà anche una lettera sempre sulla colonna destra della Stampa, firma di Badri Hossein Khamenei: mio fratello Khamenei è un tiranno, il popolo ha il diritto di insorgere. Sulla cronaca internazionale, sulla cronaca estera entreremo di più poi nella lettura delle pagine interne. Ma la prima pagina della Stampa continua con altre notizie. Ci sono due inchieste, la prima di Monica Serra sui rider, il pizzo dei caporali, paghiamo per l'account, e un'altra inchiesta di Claudia Luise, statali, scandalo Piemonti, 7 anni per avere il TFR. Sempre sulla prima pagina della Stampa abbiamo poi una doppia intervista. La prima riguarda un'intervista di Francesco Grignetti a De Rao, sempre sul tema Nordio, che ha intasato le prime pagine dei quotidiani di ieri, quindi sulla prospettiva di riforma della giustizia penale, in particolare il tema intercettazioni, separazione delle carriere tra PM e giudici e le udienze preliminari, e De Rao boccia Nordio, così aiuta clan e corrotti. Questa l'intervista di Francesco Grignetti. C'è poi un'intervista di Carlo Bertini sul PD in vista, appunto, della nomina della nuova segretaria. PD Cuperlo è in campo, né Schlein né Bonaccini. Esatto, appunto, l'intervista di Grignetti a Federico Cafiero De Rao è a pagina 13 della Stampa. Dal ministro un favore a boss e corrotti, vogliono solo punire i magistrati. L'ex procuratore antimafia boccia l'ipotesi di riforma, scelta grave, il governo si fermi. Questo diciamo la sintesi dell'intervista di cui leggerò dei piccoli pezzetti. Allora, innanzitutto Grignetti gli chiede perché così tanta sorpresa rispetto al tema intercettazioni. Parliamo ovviamente delle intercettazioni preventive, quelle non autorizzate dai GIP. Perché le intercettazioni preventive sono davvero particolari, risponde De Rao, sfuggono al controllo del giudice, non entrano nel fascicolo processuale, devono essere distrutte, si fanno in casi molto particolari, quando la polizia ha il sentore di un reato in preparazione, allora il procuratore le può autorizzare. Si pensi che si offrono qualche spunto investigativo, la polizia scrive una relazione ma senza citare per quale via è venuta a conoscenza dei fatti, come si fa per le fonti fiduciarie. Da procuratore le preventive non le ho mai autorizzate, troppo ambigue. Allora mi domando, per evitare qualche degenerazione, se mai accaduta, il ministro Nordio vuole allargare proprio questo strumento? Grignetti dice, Nordio dice anche che le intercettazioni in Italia sono troppe, concorda, siamo il paese dove le mafie sono uscite dai loro territori di origine, ormai infiltrano l'intero territorio nazionale, senza intercettazioni non avremmo più un solo processo per reati di mafia, vale anche per la corruzione. È evidente che questo governo vuole ridurre il ricorso alle intercettazioni, ha già cominciato tagliando i fondi nella legge di bilancio, una scelta grave, così viene insomma definita dall'ex procuratore antimafia. Grignetti lo incalza ulteriormente, sempre il ministro sostiene che si verificano casi di divulgazione arbitraria di intercettazioni, che è una barbarie e che lui è pronto a tutto per impedirlo. De Reo risponde, da qualche anno le regole sono cambiate, dopo una riforma Orlando modificata da Bonafede, nei palazzi di giustizia c'è una sorta di armadio digitale che è sotto la custodia e la responsabilità del procuratore, spetta a lui scegliere quali intercettazioni utilizzare e quali no, successivamente c'è una specie di udienza filtro in cui procure e difensori stabiliscono che cosa va a dibattimento, il resto si distrugge. La questione è presa talmente sul serio che i procuratori non inviano le intercettazioni nemmeno più alla Direzione Nazionale Antimafia, perché ritengono che non debbano uscire dalla loro sfera, dato che ne rispondono. Occorre solo impedire che si violino le regole. Anche io sono d'accordo che serve un punto di equilibrio del rispetto della privacy, il diritto dovere di informare, le esigenze dell'azione penale. Se si lascia intendere che l'ispettorato è lì pronto a procedere per via disciplinare, il risultato inevitabile sarà che i magistrati ridurranno la comunicazione al minimo con i giornalisti, la comunicazione, ma una democrazia si misura sulla libertà di stampa, l'indipendenza della magistratura e anche la lotta alla corruzione. Grignetti chiede anche all'ex procuratore cosa pensa delle riforme costituzionali, in particolare quello che riguarda l'obbligo di azione penale da parte del PM e la separazione delle carriere. Sono contrarissimo al passaggio dall'obbligatorietà alla discrezionalità dell'azione penale. I costituenti decisero per l'obbligo perché la mera scelta da parte del magistrato di quale reato perseguire e quale no è già una forma sottile di condizionamento. Se il problema è che i procedimenti sono troppi e c'è una certa discrezionalità su cosa portare avanti e cosa no, la soluzione è semplice: si aumenti il numero dei magistrati che sono soverchiati dai carichi di lavoro. Ovviamente non viene neanche mai contemplata l'idea di ridurre i reati, ma va bene. E sulla separazione delle carriere, infine, altrettanto contrario, è importante che la carriera resti unica, che siano comuni il concorso e la formazione, così si garantisce che l'animo del procuratore, come quello del giudice, sia ispirato a principi di imparzialità, lealtà, correttezza e obiettività. Quindi, insomma, mi sembra evidente che sul tema delle intercettazioni lo si ricolleghi sempre e solo esclusivamente ai reati di mafia e di corruzione. Insomma, questo non è proprio vero, ma sulle intercettazioni Nordio rilancia, mi batterò fino alle dimissioni. Quindi, diciamo, questa è la lotta che Nordio come ministro della giustizia intende portare avanti ad oltranza. Ritorniamo sulle prime pagine della stampa per gli ultimi tre titoletti, anzi forse giusto un paio. Su la guerra in Ucraina, un articolo, una doppia pagina della stampa, in realtà pagine 22 e 23, Putin minaccia il nucleare, la Russia deve difendersi, e a pagina 29 un articolo di Elena Loventhal, condannato per stupro ma Porta Nova va in campo. Questo poi magari ce lo eventualmente stiamo parlando di Manolo Portanova, centrocampista del Genoa, tornato insieme ai suoi compagni di squadra in campo dopo una sentenza di primo grado a 6 anni di carcere per violenza sessuale ai danni di una studentessa. Molto bene. E va bene, questa era la prima pagina della stampa. Ci fermiamo un secondo e poi continuiamo con le altre prime pagine di oggi.
Mischio l'alcol con la Coca-Cola e fidati, non è una cosa buona. Ma fidati, la vita non è buona per berla in una volta sola. E non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene quando vivo male, quando cammino solo nel quartiere, quando ti vedo attraverso un bicchiere che assomiglia a una rivoluzione. un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di svenire, e addormentarmi dove il sole muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. Evito paranoia, il cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra. Na 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 na, mischio gli occhi tuoi con le lenzuola, e fidati non è una cosa buona, ma fidati la vita è così buona, se resti tra le mie lenzuola. E non c'è niente che io possa fare, quanto sto bene sotto il temporale, quando cammino sopra il lungomare, quando ti vedo da sotto le scale, che assomiglia a una rivoluzione, ad un segreto che non si può dire, ad un boato dopo un'esplosione, ad un reato senza punizione, a quella voglia matta di dormire, a quella voglia matta di impazzire, e disegnare il sole dove muore. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. E vita paranoia, e cuore in salamoia, mentre la testa vola, e a volte però non riterra. E sto come una bomba, e sì come una bomba, ma mica in senso buono, nel senso che domani esplodo. E vita paranoia, e cuore in salamoia, vola, e a volte però non riterra. Na 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 na,
e allora torniamo in voce con la seconda prima pagina di oggi. Ci spostiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera, anche qui appunto, come vi dicevo prima, la fotonotizia è dedicata alla Scala di Milano, la prima alla Scala, l'Italia e l'Europa, festa alla Scala, ovazione per Mattarella, il Colle, la cultura russa non si cancella. A questo tema il Corriere dedica le pagine dalla 12 alla 15. Boris Godunov, 13 minuti di applausi, successo all'opera diretta da Scegli, trionfa Abdrazakov, ovazioni per Mattarella, la cultura russa non si cancella, la premier non bisogna mescolare la politica con l'arte. E va bene, insomma, questo era un po' il tema, e poi il Corriere si dilunga con una fitta analisi degli outfit dei politici e delle politiche presenti alla prima alla Scala. Ma vediamo gli altri titoli, perché appunto l'altro tema presente sulla prima pagina del Corriere, così come era per la Stampa, è la manovra. Sulla manovra ritocchi minimi, sindacati divisi, oltre 3.000 emendamenti, creata una cabina di regia. Meloni difende le misure, un indagato per le minacce. Sul tavolo ci sono più di 3.000 emendamenti, ci potrà essere qualche ritocco, ma sulla manovra il governo non torna indietro. CGIL e UIL annunciano scioperi, la CISL è un errore. A questo tema invece il Corriere dedica le pagine dalla 2 alla 9 del quotidiano di oggi. Uno di questi articoli riguarda il superbonus, l'ipotesi sblocco verso una riapertura dei termini per la comunicazione d'inizio lavori. cambia opzione donna, la battaglia sui sui POS. Questo un po' la sintesi delle diciamo dei dettagli o comunque delle misure della manovra che sono oggetto di modifica di vaglio in questo momento. C'è una questione sui congedi parentali per i padri. Dal leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, arriva la segnalazione per estendere i congedi parentali oltre che alle madri anche ai padri. La misura, spiega Lupi, sarà corretta. Noi presenteremo un emendamento, ma è condiviso dal governo, affinché il mese in più pagato all'80% possa essere usufruito dalla madre o dal padre. Ok, e su opzione donna, nel disegno di legge di bilancio una norma introduce un giro di vite su opzione donna, limitando la platea ad appena 2.900 lavoratrici. L'età minima per lasciare il lavoro infatti sale a 60 anni, si abbassa a 59 per chi ha un figlio e a 58 dai due figli in su. Tra le ipotesi figura il ritorno alla norma vigente in pensione a 58 anni o al massimo a 59 senza il vincolo dei figli. Quindi la premier esclude dietro front, non tocco i capisaldi della manovra. Questo è un altro articolo a pagina 5 del Corriere. Poi il Corriere continua appunto con sempre con l'affair Nordio, ma volevo appunto invece andare un attimo a pagina 8 per parlare appunto della questione che in realtà rimbalza su tutti i quotidiani. Delle minacce sui social contro Meloni, indagato un 27enne. Fratelli d'Italia attacca il Movimento 5 Stelle, fomenta l'odio. I tweet dopo i tagli al reddito di cittadinanza, condanna bipartisan. Ok, la risposta di Conte: sciacallaggio sui 5 Stelle, noi interpretiamo il disagio e cerchiamo le risposte. Conte fu piuttosto la premier a usare parole insultanti rivolte a me. Torniamo alla prima pagina del Corriere, c'è un articolo di Giuliana Ferraino, la presidente dell'Unione Europea alla Bocconi, riforme Roma avanti così. Queste sono le parole di Ursula von der Leyen alla Bocconi di Milano, in cantiere riforme cruciali che l'Italia attendeva da anni e che saranno il motore del paese. Poi l'omaggio a Mattarella, è uno statista di livello internazionale. Infine il tributo a Monti, grazie a lui c'è più Italia in Europa. Bene così. Un'altra notizia che troviamo sulla prima pagina del Corriere riguarda le stepchild adoptions, diciamo, anzi le quelle che vengono etichettate generalmente come famiglie arcobaleno, diritti, regole e tutela dei bambini, il piano di Bruxelles, ogni paese riconosca i figli di genitori gay. Ovviamente non sono solo genitori gay, ma possiamo dire genitori LGBT se vogliamo. Un articolo di Alessandra Arachi: i genitori dello stesso sesso e i loro figli dovrebbero essere riconosciuti come una famiglia in tutti quanti gli stati membri dell'Unione Europea senza alcuna procedura speciale. È questo il principio al centro della proposta di regolamento presentata dalla Commissione. Questo è diciamo un articolo che continua poi a pagina 29. La Commissione Europea mette mano ai diritti delle famiglie arcobaleno e presenta una proposta di regolamento benedetta dalla Presidente Ursula von der Leyen, che prevede infatti che tutti i genitori, anche dello stesso sesso, debbano essere riconosciuti come tali in tutti gli Stati membri, oltre ai confini nazionali. Non è così ovunque, in Italia per prima non è così. Se due mamme o due papà arrivano per esempio dalla Francia, dove sono stati riconosciuti i genitori, in Italia non hanno diritto a comparire tutte e due nei documenti del figlio, dove ci sarà quindi trascritto soltanto il genitore biologico. Sono circa 2 milioni i bambini che si vedono negare il rapporto giuridico con i genitori. È inaccettabile, ha detto Didier Reinders, commissario dell'Unione Europea per la giustizia, presentando la proposta, che inoltre istituisce per questo un certificato europeo di genitorialità, così da tutelare subito i diritti dei figli delle coppie omosessuali senza dover ricorrere ai procedimenti amministrativi o addirittura giudiziari giudiziari, così come accade in Italia da diversi anni ormai. È bene precisare che la proposta della Commissione non incide sulle leggi dei singoli stati, il diritto di famiglia è competenza esclusiva degli stati membri, quindi l'accertamento della genitorialità di una persona in una situazione nazionale è disciplinato solo dal diritto nazionale. L'Unione Europea può però adottare misure in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, proprio ciò che si propone questa proposta, che però non avrà vita facile. La proposta deve essere adottata all'unanimità dal Consiglio, cioè i ministri dei 27 Stati membri, previa consultazione del Parlamento dell'Unione Europea, ed è proprio dal nostro paese che non arrivano segnali positivi in questo senso. Proprio ieri, infatti, la ministra della famiglia Eugenia Roccella ha voluto precisare: ogni bambino ha una mamma e un papà, per forza di cose ha una donna che lo ha partorito, un papà biologico. Quando si dice che ha due mamme e due papà, in realtà non si dice la verità. Insomma, un posizionamento abbastanza cristallino. Non c'è una legge che in Italia tuteli i loro figli, ma ci sono 5 sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, grazie alle quali sia i comuni sia i tribunali stanno dando la loro approvazione alla trascrizione di atti di nascita con due mamme formati all'estero, spiega Vincenzo Miri, avvocato della rete Lanford. La proposta è stata fortemente contestata da diversi membri della maggioranza, tra questi ovviamente Gasparri, ma anche Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, che si scaglia contro la proposta, non vi leggo i virgolettati perché non mi va, e anche l'eurodeputato Vincenzo Sofo di Fratelli d'Italia, che parla appunto di imposizione dell'agenda LGBT. E questo, diciamo, era un altro tema presente sulla prima pagina del Corriere. C'è poi un articolo di Bianconi a pagina 10, Renzi e i misteri dell'autogrill, sembra un pessimo romanzo giallo. Nuova denuncia sull'incontro con lo 007, Renzi rilancia con una memoria esposta in procura i misteri sulle foto rubate del suo incontro all'autogrill con l'allora dirigente dei servizi segreti Marco Mancini, e per farlo sceglie il legale dello 007. Vabbè. Allora, vediamo sulla colonna destra. In realtà mi sono poi dimenticata, sempre sul tema Scala di Milano, due articoli, uno di Candida Morvillo, il palco, il compagno, il debutto della premier incuriosita, e uno di Pierluigi Panza, Boris trionfa, lo scontro Sgarbi-Meyer, 13 minuti di applausi, insomma, per rimanere sul tema opera. C'è poi sulla colonna destra ci sono tre notizie di politica internazionale. Una, che però poi andremo a leggere dal Manifesto, riguarda il trame da golpe, una notizia che viene dalla Germania, dove sono arrestate 25 persone. Questo è un articolo di Paolo Valentino: trame da golpe al Bundestag con il principe della Turingia. Un principe della Turingia, non so che vuol dire un principe della Turingia, comunque, ed estremisti di destra pianificavano l'assalto al Bundestag e il ritorno al Reich. 3.000 agenti in 11 Land hanno arrestato 25 presunti terroristi, parte di una cellula che stava organizzando un colpo di Stato contro la Repubblica Federale e voleva incoronare Enrico XIII, re della Germania, un fermo in Italia. Insomma, poi andremo a vedere. Sempre sulla colonna destra c'è la situazione in Perù: sciolto il Parlamento, arrestato il Presidente. Questo è un articolo di Sara Gandolfi: il Perù sull'orlo del golpe, il Presidente Pedro Castillo ha provato a sciogliere il Parlamento, che però lo ha destituito in aula, poi il tentativo di fuga e l'arresto. Continuo a pagina 23, insomma, lo guardiamo brevemente anche qui. Preferirei piuttosto leggerlo dalle pagine del Manifesto, ma Perù ha arrestato Castillo mentre scappa con le valigie, un giorno sull'orlo del golpe. Il discorso, il presidente peruviano Pedro Castillo, nel discorso in TV in cui dichiara lo stato d'emergenza e lo scioglimento del Parlamento, Dina Boluarte diventa la prima donna presidente del paese. I deputati peruviani festeggiano con una foto di gruppo la decisione del congresso di rimuovere il presidente del Perù Pedro Castillo per incapacità morale permanente, con 101 voti a favore su 130. Infine, sempre dalla colonna destra del Corriere, Putin e l'Ucraina, guerra nucleare, sale la minaccia. La Russia, tuona Putin, perseguirà i suoi interessi con ogni mezzo. Con ogni mezzo cresce la minaccia di una guerra nucleare, l'operazione speciale sarà lunga. E poi la Russia non ha armi tattiche nucleari in altri paesi, ma difenderà i suoi alleati con tutti i mezzi disponibili. E la prima pagina del Corriere si chiude con l'editoriale di Roberto Gressi, le parole contano. Le parole contano. Il 13 maggio del 2001 Silvio Berlusconi vinse le elezioni, pochi mesi dopo ci fu il G8 di Genova, uno spirito di rivincita animava la maggioranza, un vento di rivolta spingeva l'opposizione, vietati ogni riconoscimento e legittimazione reciproca, questi sentimenti tradotti nella piazza dettero sfogo a inaccettabili violenze e repressioni che violarono i diritti umani, furono giorni bui, memento di errori da non ripetere, nulla di così drammatico all'indomani della vittoria del centrodestra e della nascita del governo guidato da Meloni, segno di un'evoluzione democratica del paese in questi ultimi 20 anni, ma troppi recenti segnali mettono in guardia contro il rischio di passi indietro e preoccupa che poco sia rimasto non della politica del governo Draghi, ma del clima che aveva portato a lavorare insieme e che ci aveva restituito una normalità dei rapporti, valida sia per chi quell'esecutivo lo aveva sostenuto, sia per Fratelli d'Italia che lo aveva avversato. Quindi diciamo un invito a ritrovare uno spirito collaborativo, insomma questo un po' il tema dell'articolo, in cui poi si parla appunto di Nordio, di Banca Italia, della questione del POS, dei toni tra Conte e Meloni, e va bene, insomma mi sembra che dalla prima pagina del Corriere, se leviamo le notizie calcistiche e il caffè di Massimo Gramellini, è tutto. Quindi un'altra piccolissima pausa e poi torniamo con le altre prime pagine.
Te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine. Pensieri come elefanti in mezzo a dei cristalli, zingari come diamanti tra gang latine. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Ma non per arrivare a te, se devo scalare la tua gelosia preferirei una piramide. Bevevo acqua con occhi soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi per non uscire. Morire, morire per te, non serve a nulla perché lascerò il mare alle spalle, cadendo su queste strade. Ti chiamavo, mi dicevi cercami nel barrio, come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre.
Sai che l'ultimo bacio è più facile, poi cadiamo giù come cartagine.
Ma non sparire mai come Iside. Mai, mai.
Cercami nel barrio come se fossimo al buio nella notte, vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me.
Tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre il barrio.
E allora andiamo sulla terza prima pagina di oggi, passiamo al Manifesto, che decide di aprire con una foto notizia diversa sull'Iran. Senza veli è il titolo scelto, la foto ritrae una protesta degli studenti in Iran. Iran, arresti e lacrimogeni contro gli studenti, sigillati i negozi che hanno aderito allo sciopero per i diritti delle donne. Il presidente Raisi condanna i disturbi, ma la sorella dell'Ayatollah Khamenei elogia l'insurrezione, la testimonianza di una dottoressa in prima linea. Queste le notizie, le pagine 2 e 3 del Manifesto. Sempre su questo, sul tema delle rivolte in Iran, un articolo di commento sulla colonna destra del Manifesto di Lorenzo Camel, il retroterra assente delle proteste. Quindi a pagina 2 e 3 abbiamo la cronaca internazionale del Manifesto dedicata all'Iran. Senza veli, manette e lacrimogeni contro gli studenti, sigilli per chi sciopera, la magistratura chiude i negozi di chi partecipa alla serrata, il presidente Raisi all'Università di Teheran condanna i disturbi. E poi intervista alla dottoressa e attivista Ghazal, arrestata per aver curato le ferite della rivolta. Questa una intervista di Francesca Luci alla dottoressa e attivista Ghazal. Sono stata chiamata da una famiglia per visitare di urgenza la figlia. La ragazza di 15 anni era stata colpita da decine di pallini nella schiena durante le manifestazioni. La famiglia non voleva portarla in ospedale perché temeva che la ragazza potesse essere fermata o arrestata in seguito alle cure. Ho trasferito la ragazza nel mio studio privato e ho curato le ferite. Per questo sono stata fermata dalle autorità e sono stata interrogata. Chiedevano un elenco di pazienti che a loro parere io avevo curato illegalmente. Non è stato facile, ma sono prossima alla pensione e con la mediazione di alcuni noti colleghi sono stata rilasciata in attesa della formulazione dell'accusa. Centinaia di vittime giovani e giovanissime, migliaia di feriti, di per sé sono una risposta eloquente. Lo Stato soffre di miopia politica, ricorre alla repressione per soffocare le rivendicazioni di una generazione che in futuro deve guidare il paese. Perciò è una soluzione assolutamente sbagliata e immorale. Lo Stato non vuole accettare che è arrivato il momento di dare corso a profondi cambiamenti strutturali se non vuole essere spazzato via. C'è poi diciamo sempre appunto a pagine 2 e 3 e in realtà anche un articolo sull'Afghanistan. Prima esecuzione pubblica in Afghanistan, torna la legge del taglione. Nel frattempo mentre c'era la pausa musicale, è arrivata un'agenzia ANSA, proteste Iran, giustiziato in Iran il primo manifestante che era stato arrestato per le proteste contro il regime, lo hanno annunciato le stesse autorità iraniane. Mohsen Shekar era stato accusato di aver bloccato una strada e di aver attaccato un membro delle forze di sicurezza con un machete a Teheran. Ecco, quindi questo un attimo il punto. Tornando sulla prima pagina del Manifesto, in taglio medio abbiamo di nuovo Nordio e quindi la riforma del sistema della giustizia penale. Viene intervistato dal Manifesto Nello Rossi, ex giudice di Cassazione, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, consigliere del CSM, oggi direttore di Questione Giustizia, la rivista di Magistratura Democratica. Nello Rossi avverte: la parte migliore della magistratura non vuole rimanere stretta nella tenaglia tra l'atteggiamento fortemente polemico del neo ministro e una reazione di segno uguale e contrario che contrasti in toto la sua politica, coinvolgendo nel giudizio negativo anche i suoi tratti di garantismo. Per Rossi oggi sono molti pubblici ministeri che interpretano il loro ruolo in termini garantisti. La separazione delle carriere di giudici e PM può favorire la prevalenza di un modello professionale più vicino alla cultura della polizia. questo diciamo l'incipit di questa intervista che viene diciamo titolata all'interno come Nordio cerca la rissa, la magistratura non cada nella trappola, si può finire schiacciati tra l'approccio sprezzante del ministro e il riflesso di opporsi anche al suo garantismo. Vediamo un attimo qualche passaggio di questa intervista di Andrea Fabozzi. Quindi Nello Rossi dice: ho trovato sconcertanti soprattutto il tono e lo stile con cui è stato enunciato il vastissimo programma riformatore del neoministro. Leggendo le sue dichiarazioni si ha l'impressione che Nordio non abbia ancora dismesso i panni dell'editorialista indossati negli ultimi anni e che sia convinto che un mix di giudizi tranchant, qualche brillante paradosso, alcune antiche verità e molti luoghi comuni possa bastare a dare vita a un programma politico valido e realistico per la giustizia. Sulle intercettazioni dice: l'esperienza dimostra che le intercettazioni disposte dal giudice con mezzi di, come mezzi di ricerca della prova restano uno strumento indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e i fatti di corruzione, appunto come dicevamo prima, a meno che il ministro non nutra troppa e sconsiderata fiducia nella sua proposta di impunità per il corruttore che denuncia il corrotto o viceversa. Per altro verso si deve certamente rafforzare ulteriormente la tutela della riservatezza degli intercettati. Sulla separazione delle carriere, appunto, Nello Rossi dice: temo che la separazione del pubblico ministero dal giudice, dalla sua cultura, favorirebbe la prevalenza, in particolare tra i giovani, di un altro modello professionale più vicina alla cultura delle forze di polizia, senza considerare che al primo contrasto con la politica sarebbe fortissima la tentazione di ricondurre questo corpo di 2000 samurai senza padrone nella sfera della responsabilità dell'esecutivo. Nelle dichiarazioni di esordio del ministro c'è di tutto, e quindi accanto a intollerabili semplificazioni anche intenti e progetti lodevoli e condivisibili, come quello sul carcere, sulla depenalizzazione, sulla politica della pena. Osservo solo che alla prima prova concreta, il decreto sui rave, Nordio si era espresso in senso adesivo sia sull'introduzione del nuovo reato, sia sull'alto livello delle pene previste, sia sul possibile ricorso alle intercettazioni, con buona pace delle sue affermazioni di principio e senza nessuna osservazione critica o perplessa sul ruolo assunto in ambito penale dal ministro dell'Interno. Sull'obbligatorietà dell'azione penale, che da Nordio viene definita arbitrio, insomma Nello Rossi dice: ancora una volta Nordio parla come se si fosse all'alba del mondo. Ricordo che la recente riforma della giustizia penale ha previsto che sia il Parlamento con legge a determinare i criteri generali di esercizio dell'azione penale e che nell'ambito di tale legge cornice siano gli uffici di procura a individuare gli specifici criteri di priorità. È stata dunque tracciata la strada per un esercizio responsabile e trasparente della discrezionalità del pubblico ministero, da attuare in termini compatibili con il dettato costituzionale. Per il resto è meglio sorvolare sulla disinvoltura con cui il ministro parla della Costituzione repubblicana e sulla grossolanità con cui rappresenta i pubblici ministeri come un corpo di pubblici ufficiali propensi a deviazioni e abusi. Va bene, questo un po' era il tema. C'è poi, sempre sulla prima pagina del manifesto, la manovra, quindi legge di bilancio, Meloni agli alleati: acceleriamo. E questo un po' l'abbiamo già visto, e a questo viene dedicata a pagina 4 del manifesto, che si dilunga anche su i sindacati, appunto come diciamo ci aspettavamo. Sala Verde, alla CISL bastano i tavoli, CGIL e UIL vanno in piazza. CGIL e UIL confermano le mobilitazioni unitarie per la settimana prossima, con 13 regioni in cui si terranno scioperi generali. Le risposte del governo hanno confermato profonde distanze su fisco e precarietà, così come sulla tutela del potere d'acquisto. Queste dichiarazioni di Landini, e invece bombardieri per la UIL, non c'è risposta all'emergenza dei salari e delle pensioni. La Premier ha detto che condivide alcune riflessioni sui voucher e opzione donne, sulla questione fiscale invece no. È stata data disponibilità ad aprire una serie di tavoli e di confronti, ma con i tavoli non si pagano le bollette e non si mangia. Sempre su a pagina 4 del manifesto c'è anche la FIOM. FIOM è quasi rottura, pronti alla mobilitazione, rimane l'apartheid sul contratto, trattativa lunedì la decisione con i delegati, ma rimane la richiesta di un tavolo unico. Dopo l'incontro di ieri pomeriggio, la FIOM annuncia la mobilitazione contro la chiusura da parte dell'azienda. Stiamo parlando del contratto Stellantis. Si allontana dunque la fine dell'apartheid decennale nell'ex Fiat FCA, con il tavolo di trattativa che rimane separato, anche se inizialmente sembrava in via di superamento per volontà della stessa azienda, ora guida francese. La FIOM comunque deciderà il da farsi lunedì in una riunione dei coordinamenti nazionali di Stellantis, CNH Industrial, Iveco e Ferrari. E quindi questo sul fronte sindacati, quindi parti sociali. Sempre sulla prima pagina del manifesto troviamo l'Ucraina. Gli Stati Uniti si smarcano dai raid in Russia, mai incoraggiato né permesso agli ucraini di colpire all'interno dei confini russi, dice il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken, ma Stoltenberg della NATO insiste, si stanno solo difendendo. Nuovi attacchi russi, Ucraina al buio e al freddo con la rete elettrica al 19% della sua capacità. E sulla prima pagina del manifesto troviamo anche la questione dei diritti LGBT, l'Unione Europea agli Stati, tutelare le famiglie arcobaleno, quello di cui parlavamo prima, insomma, dalla prima pagina del Corriere. Un articolo che continua a pagina 6 del manifesto, a firma Leo Lancari, presentato il regolamento sulla genitorialità, garantire la libertà di movimento, la svolta dell'Unione Europea, tutelare i diritti dei genitori gay, anche qui genitori gay in tutti i paesi, la Commissione, le famiglie arcobaleno dovrebbero essere riconosciute dagli stati membri. C'è tutta una pagina in realtà 6 dedicata alla questione diritti, non si parla solo appunto delle famiglie arcobaleno ma anche della GeoBarents nel Mediterraneo, parto a bordo sulla GeoBarents è nato un bimbo, e anche di suicidio assistito, appello al MIB. Scusate, appello di MIB del signor Bruno per suo figlio Massimiliano, detto MIB, fatemi morire qui, un 44enne toscano malato di sclerosi multipla che non riesce a ottenere l'aiuto al suicidio assistito in patria e sarà quindi costretto a recarsi in Svizzera aiutato dall'associazione Coscioni, quindi l'ennesimo caso appunto di diritto negato al fine vita. Sempre sulla prima pagina del manifesto c'è invece la questione del golpe in Germania, insomma, così per dirlo in maniera semplicistica. Germania, sventato il putsch dei cittadini del Reich, un articolo di Sebastiano Canetta a pagina 7, 8 arresti e 25 indagati nel blitz contro gli estremisti neri che volevano assaltare il Bundestag. Coinvolta nel piano eversivo anche una giudice ultra reazionaria, già deputata di Alternative für Deutschland, il partito appunto di estrema destra. Progettavano l'assalto armato del Parlamento con l'obiettivo di sostituire la Bundesrepublik guidata dal cancellierato Scholz con un Reich guidato dal principe Heinrich XIII Royce di Francoforte. Farebbe ridere se non fosse che la fantasia era il piano operativo reale degli 8 estremisti neri collegati alla galassia dei cittadini del Reich, arrestati ieri dalla polizia, e di altri 25 indagati su cui pendono le medesime pesantissime accuse della procura federale, eversione dell'ordine costituzionale e attacco alla democrazia. Oltre al 71enne discendente dell'omonima casata originaria della Turingia, Sono finiti in manette un ex membro dei reparti speciali dell'esercito e altri riservisti della Bundeswehr. Per la loro cattura è stato necessario mobilitare più di 3.000 agenti in 11 diversi land e due città estere, che sarebbero Vienna e Perugia, dove è stato fermato un ex sottufficiale residente in un albergo trovato in possesso di materiale connesso al tentativo di golpe. E ok, su questo tema c'è poi un articolo di commento sempre sulla prima pagina del manifesto di Marco Bascetta. Il golpe tedesco, Make Germany Great Again, a scorrere la lista dei congiurati, dice Bascetta, appunto, con l'ambizioso disegno di restaurare il Reich in Germania sotto la guida del principe Heinrich Reuss, l'aristocratico che la sua stessa casata definisce vecchio rimbambito, non può che ricordarci "Vogliamo i colonnelli", il film satirico di Monicelli del 73, ispirato a sua volta dalle velleità golpiste che affliggevano l'Italia in quegli anni. Pur contando qualche militare tra i suoi ranghi e una giudice ultra-reazionaria già deputata di AfD e destinata al Ministero della Giustizia del nuovo governo monarchico, il disegno eversivo appare ancora meno realistico di un'operetta, ma si sa, se è escluso che prendano il potere, gli esaltati con qualche arma in mano possono comunque procurare non pochi danni e tragiche conseguenze, tanto più se infervorati dal recente esempio del ben più minaccioso assalto trumpiano al Congresso. La sconclusionata congiura di una cozzaglia di monarchici, fascisti, complottisti e novax, finita nella rete del Bundeskriminalamt, la polizia criminale federale, estranea, contrariamente al golpismo di casa nostra negli anni 70, a qualsiasi voglia strategia della tensione, rivela tuttavia un clima tutt'altro che rassicurante nella Repubblica o federale, ovvero sia una diffusione consistente e capillare di pulsioni di estrema destra che sfocia non di rado in atti di violenza. Le aggressioni e gli incendi dei luoghi di accoglienza si seguono con frequenza. Se le istituzioni repubblicane possono dormire sonni tranquilli, lo stesso non vale per i richiedenti asilo e per i rifugiati dall'Ucraina, verso i quali l'iniziale incondizionata solidarietà dei cittadini tedeschi sembrerebbe affievolirsi con il costante crescere del loro numero. Non mancano poi segnali di una certa preoccupante diffusione di simpatie per le idee dell'estrema destra nella Bundeswehr, le forze armate tedesche e nei corpi di polizia. Tutto questo ha a che fare con quella progressiva rimozione delle remore che la politica e la società tedesca si erano autoimposte nel dopoguerra nei confronti del nazionalismo e di un protagonismo politico della Germania non interamente integrato in Europa e nell'atlantismo. Questo processo di superamento della responsabilità tedesca non ha avuto la destra come unico attore e incontra un consistente favore nell'opinione pubblica del paese. L'imponente programma di riarmo intrapreso dal governo Scholz, sia pure in armonia con la NATO, ma autonomo dall'Unione Europea, ne simboleggia in qualche modo lo spirito. La guerra in Ucraina e il caos geopolitico sembrano aver suggerito a Berlino che la potenza economica non può surrogare quella politica, seguendo la storica formula della Bundesrepublik, e che anzi per mantenersi ne ha sempre più bisogno. In questo clima non c'è da stupirsi che qualcuno scandisca Make Germany Great Again, fino a che a farlo saranno solo i patetici nostalgici del Reich. C'è poco da preoccuparsi, ma siamo sicuri che si fermerà lì. Questo insomma un po' l'articolo allarmista di Marco Bascetta. C'è poi appunto sempre a pagina 7, in cui evidentemente si parla di fascismi, un articolo di Ernesto Kiefer: aggressione fascista alla festa in piazza dei tifosi marocchini, Verona l'agguato con spranghe e catene dopo la vittoria contro la Spagna in Qatar, vestite di nero e incappucciate, fermate 13 persone dell'area di estrema destra. Ritorniamo sulla prima pagina del manifesto, che alla questione dell'opera di Milano dedica solo un piccolo trafiletto: la scala tra proteste e palco VIP la sera della prima con Boris Godunov, classico russo sul potere. Nelle pagine interne, appunto, dalla prima pagina del manifesto vengono richiamate anche un articolo di Anna Maria Merlo sulla Francia. Perché la Francia ha deciso di eliminare alcune tratte brevi alcune tratte aeree brevi lì dove c'è un collegamento ferroviario, se c'è il treno stop ai voli brevi sì, di Bruxelles, in particolare si tratta appunto di tratte aeree tipo Parigi-Lione, insomma tratte molto molto brevi, voli da Orly a Bordeaux, Nantes e Lione, mentre resta il collegamento aereo con queste tre città dal hub Roissy-Charles de Gaulle. Così come resta il collegamento Lione-Marsiglia, basta voli interni brevi se il treno copre la tratta sì dell'Unione Europea alla Francia. La misura bandiera di Parigi contenuta nella legge sul clima passa l'esame di Bruxelles, ma tra tre anni ci vorrà un riesame. Questo era un'altra notizia. C'è poi una condanna per la Trump Organization per frode fiscale negli Stati Uniti. Dalla colonna destra del manifesto, gli articoli di commento, il primo l'abbiamo già citato prima, di Lorenzo Camel sull'Iran. C'è poi un articolo di Massimo Villone, la verità di Mattarella, le derive incostituzionali delle autonomie, quindi si parla di autonomie differenziate. C'è poi un articolo di Ivan Cavicchi sulla sanità, il ministro Schillaci disposto a rivedere il PNRR sugli ospedali. Qui si parla appunto della tragedia, quella che insomma Ivan Cavicchi parla chiama tragedia dei pronto soccorso in Italia, soprattutto a seguito dell'inchiesta di Report andata in onda su Rai 3 il 5 di dicembre. E così, questo magari ce lo leggiamo nella lettura delle pagine interne. Senza pausa andrei direttamente sulla prima pagina del Messaggero, prima di fare invece sì una pausa prima della lettura delle pagine interne. Il Messaggero, anche qui abbiamo la foto notizia sulla scala, l'abbraccio della scala, ovazione alla prima del Godunov per il capo dello Stato, sul palco con il Premier e la Presidente della Commissione dell'Unione Europea. Mi fa sempre molto ridere questa cosa, il debutto di Meloni nella festa ritrovata, sgarbi contro Maier. Sempre sulla questione scala e insomma apertura della stagione dell'opera, Shegli e Enco esaltano il capolavoro russo sulla fine dello zar. Ma il titolo di apertura invece viene dedicato al PNRR, il patto sulle modifiche. Von der Leyen a Milano, abbiamo visto appunto era alla Bocconi, incontra Mattarella e Tajani, eccellenti rapporti con il governo, accordo per adeguare gli obiettivi strutturali all'aumento dei costi, nessuna deroga alle riforme. Il Messaggero ci parla poi dei neonazisti in Germania, presi 25 neonazisti, preparavano il golpe, la Germania in mano a un re. Sempre sulla prima pagina del Messaggero torna poi il Perù. Il Perù è nel caos, il presidente Castillo è stato arrestato, Boluarte al potere. Se andiamo a cercare delle notizie che non erano sulle prime pagine degli altri giornali, abbiamo sicuramente il TAR boccia gli ambientalisti, la Orte Civitavecchia va finita, contenzioso aperto nel 2001 sull'opera ritenuta essenziale, si sblocca la trasversale Orte Civitavecchia, il TAR del Lazio ha bocciato i rilievi di WWF Italia, l'IPU, gruppo intervento giuridico Italia Nostra, sulla cosiddetta variante Tarquinia, l'opera può essere finita. Questo un articolo che continua a pagina 14, giudici respingono il ricorso delle associazioni verdi che volevano lo stop, i progetti presentati dall'ANAS hanno tutti i permessi coerenti con i fini pubblici. Un'opera appunto di cui si discute dal 2001. Ok, sempre sulla prima pagina del Messaggero, il racket dei saltafila al Colosseo, paga il pizzo o sei morto, fermati, due fratelli taglieggiavano le guide turistiche. C'è poi sempre sulla prima pagina, sulla colonna sinistra, suicida a 24 anni, quello stop al basket segnò mio figlio, una diciamo, un articolo in cui vengono riportate le parole del padre del giocatore di basket morto suicida a 24 anni. E infine l'articolo di fondo viene di commento, insomma, viene affidato a Alessandro Campi: con sensi mancati il gioco allo sfascio che fa male al paese, sempre sui rapporti tra opposizione e maggioranza di governo, e l'assenza appunto di un clima di cooperazione e dialogo. E mi sembra che su questo tema, insomma, avevamo letto già altri titoli di articoli di commento. Ora io farei una breve pausa musicale e poi invece ci addentriamo nella lettura delle pagine interne.
Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare?
Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, amen.
Papà non mi ha insegnato niente. Anziché niente per sempre. Per questo che prima io curo, uccido la gente. A volte bisogna rinascere per lasciarti indietro cose che poi distruggo perché non distruggano me. Prima vedi, non è un caso che sperimento solitudine. Ho una brutta attitudine. Perdere davanti a un giudice. Caccia e pugni, tutto inutile. Non è così che fa un pugile.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Se eri tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico. Pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare?
Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare. Se mi hai fatto male, male, amen.
DUI 015, lato B. Ti ho chiamato per dirti che ti amo. Yeah.
notte non vedo più la gente e non fa niente. È tutto blu, ci piace di più a secca.
Allora torniamo in voce quando sono le 9:24 per la lettura di alcuni articoli dalle prime pagine dei quotidiani e partirei con La Stampa per leggervi alcuni articoli su in realtà tematiche diverse, tutte di politica interna. La prima riguarda sempre per rimanere sul filone che generalmente viene etichettato come diritto, un articolo a pagina 14 della Stampa, La bioetica dei patrioti, nominato il comitato che si occuperà di maternità, aborto e fine vita, forte impronta cattolica tra i membri, la 194 tradisce la Costituzione. Eccoci, ci siamo arrivati, è stato nominato ieri il nuovo comitato nazionale di bioetica dove appare preponderante l'impronta cattolica. La presidente del consiglio Giorgia Meloni sottolinea invece che nella nomina si è tenuto conto dei criteri di pluralismo ideale e professionale e dell'inclusione di un'ampia varietà territoriale di esperienze e provenienze. Il nuovo presidente è Angelo Luigi Vescovi, biologo, farmacologo, direttore scientifico della Casa Sollievo della Sofferenza, una struttura sanitaria creata a San Giovanni Rotondo in Puglia e inaugurata da Padre Pio nel 56. Nel 91 ha ottenuto il riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. È lì che nel 2012 Angelo Luigi Vescovi ha effettuato il primo trapianto di cellule cerebrali umane, cellule staminali, su un soggetto con sclerosi laterale amiotrofica. Il comitato ha tre vicepresidenti, c'è Riccardo Di Segni, dal 2001 rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Vicepresidente è stato nominato anche Mauro Ronco, origini torinesi, professore emerito di diritto penale dell'Università di Padova. Dal 68 milita in Alleanza Cattolica, di cui è responsabile piemontese ed esponente nazionale. Sostenuto dalla Lega, collabora a Cristianità, la rivista di Azione Cattolica, dove ha scritto su temi di carattere morale e giuridico, occupandosi della legislazione divorzista e abortista e della giustizia penale. Sulla legge 194, quattro anni fa, durante un convegno organizzato in occasione dei 40 anni dall'approvazione del provvedimento, ha sostenuto che la legge, tradendo radicalmente l'indicazione costituzionale, ha trascurato pressoché completamente la tutela della maternità e del concepito e che si tratta di una legge con gravissime lacune anche per quanto riguarda la doverosa prevenzione dell'aborto sul piano tanto sociale quanto giuridico. Due anni fa in Parlamento, durante un'audizione sulla legge contro l'omotransfobia, omo, lesbo, bi, transfobia. Il professor Ronco fu molto chiaro nell'esprimere la sua contrarietà, sostenne che sotto il pretesto di arrocare una maggiore determinatezza alla norma si intende porre sotto lo scudo della protezione penale tanto i vari orientamenti sessuali ancora oggi valutati come disturbi della personalità, come la tendenza voyeuristica, la tendenza sessuale masochistica, la tendenza sessuale sadistica, la tendenza sessuale feticistica, quanto le ancora oggi assai controverse teorie del gender, alla cui stregua l'identità della persona non è determinata dalla biologia bensì dalla libera scelta dell'individuo. E nel 2011 sulla rivista Cristianità spiegò che l'ideologia postmoderna dei diritti umani sta distruggendo la persona umana. Secondo Ronco, il diritto ad avere un figlio sano significa spingersi fino a fare selezione prenatale, il diritto all'aborto, l'interesse ad avere un figlio come e quando si vuole, con chi si vuole, fonda il diritto alla riproduzione artificiale. Infine, l'interesse individuale ad avere un figlio sano e l'interesse sociale a evitare i costi per la cura dei soggetti fisicamente e psichicamente inadeguati fondano il diritto alla selezione prenatale, nonché la distruzione degli embrioni dotati di qualità inferiori. Questo era tutto un virgolettato di appunto Ronco. Vicepresidente del comitato, continuiamo insomma con questo parterre stellato, è stata nominata anche Maria Luisa Di Pietro, docente associato della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Fra le sue pubblicazioni una si intitola Aborto, punto, dalla manipolazione della scienza alla manipolazione delle parole. Come spiega la scheda del libro, si tratta di 90 domande e 90 risposte per contrastare il pensiero unico, per ricostruire la speranza, per amare la verità. Questo mi sembrava una notizia da riportare e anche per cui arrabbiarsi molto e contro cui insomma ci ritroveremo a lottare nei prossimi tempi, vigilando insomma quello che questo comitato deciderà di fare. Ma la Stampa, sempre a pagina 14, riporta anche un'intervista proprio ad Angelo Luigi Vescovi, che è il nuovo presidente di questo, del Comitato Nazionale di Bioetica. La vita inizia con il concepimento, è una rigorosa verità scientifica. Il neopresidente: spero di non ricevere minacce di morte come in passato. Ci si è purtroppo avvicinati a un uso dell'aborto come metodo contraccettivo. Tra le prime questioni ci sono le terapie compassionevoli, la legge attuale è fallace. Questi erano due estratti dell'intervista. Ai tempi, un'intervista di Flavia Amabile, ai tempi dei referendum sulla fecondazione assistita si schierò con i cattolici per l'astensione e Vescovi risponde: sono arrivate minacce di morte a me e alla mia famiglia. Gli è stato poi chiesto cosa pensa della proposta, appunto, di cui abbiamo parlato prima, della Commissione dell'Unione Europea di riconoscere anche ai figli delle famiglie omogenitoriali, diciamo, lo stesso riconoscimento in tutti i paesi dell'Unione Europea. E Vescovi ha risposto: non ne penso assolutamente niente, non ho ancora nemmeno visto chi saranno i componenti del comitato e sto apprendendo solo adesso che la Commissione dell'Unione Europea ha avanzato questa richiesta. Vedremo che cosa prevede esattamente. In ogni caso posso dire che molto spesso mi trovo in difficoltà di fronte alle loro richieste, spesso sono fischi per fiaschi. Ci sono tantissimi puntini in sospeso e altri mai presi in considerazione, come ad esempio l'ambiente. Qui la domanda era un'altra, cioè qual è il ruolo insomma si prepara a svolgere come presidente del comitato di bioetica. So anche che esiste sui temi della bioetica una conflittualità esasperata con posizioni ideologiche che a un tecnico come me spaventano. Tecnico un cazzo, scusatemi. Lo spirito con cui lavorerò sarà di moderazione, svolgerò un ruolo di mediatore, ascolterò tutti i pareri, vabbè. Va precisato che il comitato ha un ruolo consultivo, non spetta a noi promulgare le leggi, insomma lo spero bene, però avremo comunque un ruolo di rilievo. Mi piacerebbe dare risposte concrete alle richieste delle persone e bla bla bla. Flavia Amabile chiede dell'aborto e appunto quindi Vescovi risponde: la vita inizia incontrovertibilmente, questo ovviamente è il dato tecnico di Angelo Luigi Vescovi, l'atto del concepimento non è una dimostrazione di fede ma una rigorosa dimostrazione scientifica, perfetto. Vorrebbe anche lei dare capacità giuridica al feto, come propone il senatore Gasparri. Questo va chiesto a un giurista, io potrei dare la mia opinione come cittadino, ma rischierei di generare soltanto inutili polemiche. Io intendo evitare il più possibile le polemiche. Poi sulla 194 non ho intenzione di questionare le leggi vigenti, quindi non voglio cambiare la 194, dico che la vita va protetta in tutti i modi e che vorrei che si tenesse in considerazione il fatto che quello che viene abortito è un essere umano. Questo è sempre il parere tecnico, scientifico. Credo che la legge lo consideri, ma sulla base della mia esperienza personale mi sembra che ci sia pericolosamente avvicinati a un uso dell'aborto come metodo contraccettivo. La mia opinione è che non si possa trattare un'entità biologica come se non avesse alcun diritto e che soltanto perché non è ancora un'entità pensante può essere distrutta. Si tratta di un'approssimazione estremamente pericolosa, andrebbe fatta più informazione per offrire più opzioni invece di costringere le persone a decidere sulla base della disperazione. Poi sul fine vita è un tema che mi sta molto a cuore, anche in questo caso i pazienti sono abbandonati a loro stessi o alla cura dei loro cari e spesso arrivano a decisioni drammatiche. So però che non si possono dare risposte tranchant perché le variabili sono tante e le situazioni che dovremo analizzare sono molto diverse. Posso dire però che fra le prime questioni che intendo mettere in agenda ci sono le terapie compassionevoli, perché la legislazione attuale è fallace. Beh, questo insomma mi sembrava importante da raccontare. E sempre dalle pagine della stampa cambiamo un attimo argomento, ma non cambiamo insomma regime e mestizia, tenore del discorso e mestizia, perché parliamo di immigrazione. A pagina 19 della stampa, migranti, l'Italia finisce nel mirino dell'Unione Europea, troppi flussi irregolari verso nord, mini vertice dei nordici con Francia e Germania, violate le regole di Dublino, oggi piante dosi a Bruxelles. L'attenzione, questo è un articolo di Marco Bresolin inviato della stampa a Bruxelles, l'attenzione si concentra spesso sugli sbarchi, ma la pressione migratoria non si limita agli arrivi primari, ci sono anche quelli secondari, c'è un numero crescente di richiedenti asilo che si sposta da uno Stato membro all'altro in barba alle norme dell'Unione Europea, veramente incredibile questa cosa. Ci sono paesi che non applicano le regole di Dublino e questo è un problema. A parlare a Nicole Demur, segretario di Stato belga per l'asilo e l'immigrazione, nel tardo pomeriggio di ieri ha convocato un mini vertice con alcuni colleghi ministri dell'interno, non tutti in realtà. Alla riunione di Dublino, così è stata ribattezzata, mancavano l'Italia e gli altri paesi del fronte mediterraneo, imputati in una sorta di processo in contumacia. Questo vertice si è tenuto all'Hotel des Finances a Bruxelles, dove si sono presentati Austria, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia, Danimarca, Lussemburgo e Svizzera, ma anche il ministro dell'interno ceco, presidente di turno dell'Unione e soprattutto la commissaria europea alle migrazioni Ylva Johansson. I paesi hanno chiesto un intervento della Commissione e condiviso la loro frustrazione per una situazione che giudicano insostenibile. Se guardiamo i numeri, ha puntualizzato Demur, l'Italia non è il paese che accoglie più migranti. Ai tavoli di Bruxelles l'Italia è solita respingere queste accuse dicendo che i migranti non si contano ma si pesano. Vabbè, non ho parole. Una ruvida formula lessicale utilizzata per sottolineare che la gestione di chi arriva via mare è molto più complicata. Ma per i paesi del nord c'è un problema di rispetto delle regole. Nel periodo 2016-2018 il governo belga ha registrato una media di 8.000 richieste d'asilo l'anno, ma nei primi 11 mesi del 2022 la cifra ha sforato quota 13.000. La metà era già passata da un altro Stato membro che quindi ne avrebbe la responsabilità ai sensi del regolamento di Dublino. Il punto, secondo la segretaria di Stato, è che non vengono registrati oppure si spostano dopo essere stati registrati. Questi ultimi andrebbero quindi trasferiti nel paese di primo ingresso, ma spesso il meccanismo non funziona perché lo Stato in questione si rifiuta oppure sostiene di non avere posto nelle strutture recettive. Il gruppo Dublino ha quindi chiesto alla Commissione proposte concrete per fare in modo che i paesi mediterranei rispettino tutte le procedure e accettino i trasferimenti. La commissaria Johansson ha detto ai ministri di aver ricevuto rassicurazioni in tal senso dal governo italiano. Oggi ci sarà un confronto al Consiglio Affari Interni al quale parteciperà Piantedosi. I Med5, che sarebbe il gruppo che si oppone al gruppo Dublino, si difenderanno e torneranno all'attacco sulla redistribuzione dicendo che se la responsabilità è obbligatoria la solidarietà non può essere facoltativa. Ecco, questo era un altro ottimo quadretto della politica europea. Poi sempre per rimanere sulla politica interna, mi sposterei invece sul Manifesto per parlare di sanità, un articolo insomma che abbiamo menzionato nella lettura delle prime pagine, a firma, scusate, Ivan Cavicchi. Sanità, il ministro Schillaci disposto a rivedere il PNRR sugli ospedali. Questo è un articolo insomma a pagina 11 del Manifesto, un'approfondita inchiesta, quella appunto di Report, andata in onda il 5 di dicembre, che ha dimostrato, dice Ivan Cavicchi, senza ombra di dubbio, che ormai in Italia esiste il problema tragico dell'emergenza. Se l'emergenza è doppia, vuol dire che per alcuni cittadini, tanto per cambiare i più deboli, le probabilità di morire in ospedale purtroppo diventano insopportabili certezze. Sono 18.000, secondo i dati della Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza, i cittadini che muoiono in pronto soccorso perché malati gravi, ma anche perché vengono fondamentalmente mal curati. Morire a causa di malattie inguaribili ci sta, ma morire perché la politica sugli ospedali non ne ha azzeccata una, francamente, è inaccettabile. Oggi in Italia, quasi unico paese in Europa, è comparsa una nuova malattia di cui la nosografia dovrebbe prendere atto, la pedalopatia grave. Si tratta di una malattia mortale per la quale l'unica terapia possibile non è medica ma politica. Essa si cura garantendo al cittadino semplicemente un ospedale adeguato e un sistema di emergenza e urgenza decente. La cosa sconcertante è che le 18.000 persone di cui parla la SIMEU, appunto la Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza, muoiono in pronto soccorso dopo almeno 24 ore di permanenza, cioè subito dopo l'ospedale, il che vuol dire che davvero si muore anche per i problemi mai risolti degli ospedali. Come si sa, in questi anni, in nome della lotta contro l'ospedalocentrismo, sono stati tagliati migliaia di posti letto, si sono chiusi migliaia di reparti e centinaia di ospedali, soprattutto i più piccoli. Ma siccome tagliando i posti letto si tagliano anche gli operatori necessari, in nome della deospedalizzazione si sono dissolti anche centinaia di migliaia di posti di lavoro. Quel che è più grave è che tutto si è scaricato in parte sui reparti di degenza e in gran parte sui pronto soccorso. Oggi la SIMEO ci dice che nel pronto soccorso mancano di fatto 3 medici su 10, che circa un quarto di medici che mancano sono sostituiti da medici non dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale con tipologie di rapporto atipico, e che i restanti 3/4 dei medici mancanti restano allo stato attuale di fatto non sostituiti. È quindi inevitabile che nel pronto soccorso i tempi di attesa non possano che essere lunghi, ben oltre le 6 ore previste dagli standard internazionali. Più del 50% dei pazienti urgenti è costretto ad aspettare non meno di 9 ore, ma in molti pronto soccorso la media di attesa è assai superiore, giungendo a non meno di 3 giorni. L'indagine della SIMEU a proposito di tempi di attesa ci rivela un altro dato che riguarda il 4% dei malati. Almeno 800.000 persone, a causa delle carenze nei reparti, permangono in pronto soccorso per periodi superiori alle 48 ore, 300.000 di essi più di 72, per poi essere dimessi. Si tratta di pazienti che inevitabilmente sono gestiti in maniera impropria dal personale. Un pronto soccorso non è concepito e non è organizzato come reparto di degenza. Scambiare ruoli e funzioni per i malati è un rischio in più. Ora mettete insieme il tutto, continua Ivan Cavicchi, pochi operatori non sempre qualificati, carichi di lavoro fuori da ogni regola, turni estenuanti, malati clinicamente gravi, e avrete chiaro cosa vuol dire oggi morire di ospedalopatia grave. Davanti a una situazione non solo compromessa ma soprattutto immorale, la proposta di PNRR fatta dall'ex ministro della salute Speranza, che più volte abbiamo criticato su queste pagine e che il ministro Schillaci ha confermato senza cambiare una virgola, tutto messo insieme, ha causato questo sfascio. La buona notizia è che su proposta del forum delle società scientifiche proprio ieri il ministro Schillaci ha accettato di aprire un tavolo con gli ospedalieri per studiare come cambiare la missione 6 del PNRR e quindi combattere finalmente l'ospedalopatia grave, malattia che, ricordo, è praticamente assente negli altri paesi europei. E allora, quando sono le 9:47, leggerei l'ultimo articolo dalle pagine interne dei quotidiani di oggi. Ci spostiamo sulla politica internazionale, in particolare sull'Iran, e con appunto l'articolo di commento dal Manifesto a firma di Lorenzo Camel, il retroterra assente delle proteste. Le origini della dinastia Pahlavi sono riconducibili a un colpo di stato risalente al 1921, avallato e sostenuto dalle autorità britanniche presenti al tempo in Iran. Tanto Reza Khan, un violento e analfabeta ufficiale che venne scelto dal capo di stato maggiore Sir Edmund Ironside, quanto suo figlio Reza Pahlavi soppressero sin da subito ogni forma di opposizione al fine di consolidare il proprio potere personale. A dispetto di alcune riforme portate avanti dallo stesso Reza Pahlavi, quest'ultimo mostrò da subito un atteggiamento sprezzante nei riguardi delle donne, da lui considerate come esseri inferiori. Si pensi tra altri possibili esempi a quanto dichiarò nell'intervista concessa a Oriana Fallaci: nella vita di un uomo le donne contano solo se sono belle e graziose e mantengono la loro femminilità. E questa storia del femminismo, ad esempio, cosa vogliono queste femministe, cosa volete, dice, l'uguaglianza, non vorrei apparire sgarbato, ma siete uguali per legge, ma scusatemi, non per capacità. Il ruolo rivestito da Stati Uniti e Gran Bretagna nel colpo di stato del 53, che portò alla destituzione del primo ministro Mossadegh e al ritorno al potere di Reza Pahlavi, esercitò un'enorme influenza sulle successive storia del paese. Nelle parole di Mark Goziorowski, l'operazione anglo-americana interruppe la spinta dell'Iran ad affermare la sovranità sulle proprie risorse, aiutò a porre fine a un acceso capitolo della storia del movimento nazionalistico e democratico del paese. Mossadegh, che pure era espressione dell'oligarchia conservatrice iraniana, si oppose in maniera netta ai reiterati tentativi del clero sciita militante volti a imporre l'uso del velo integrale, nonché a vietare per legge l'utilizzo di bevande alcoliche. Laico convinto, Mossadegh incarnava agli occhi degli strati religiosi più integralisti lo spettro di una repubblica secolare. Il motivo per il quale la rivoluzione iraniana del 79 è stata la più popolare della storia moderna e contemporanea, in larga parte legato all'inusitato livello di oppressione imposto alla popolazione iraniana nei 26 anni compresi tra il colpo di stato del 53 e la defenestrazione di Reza Pahlavi nel 79. Va chiarito che la componente laica e secolare della rivoluzione del 79 fu subito ben presente, mentre il suo carattere islamico divenne totalizzante solo in seguito, in particolare nella fase successiva all'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran dal novembre 79 al gennaio 81, allo scoppio della guerra con l'Iraq nell'80, quando le correnti più oltranziste della compagine rivoluzionaria presero il sopravvento. Nelle parole di Muhammad Ayatollah Tabar, prima c'è stata la rivoluzione, l'Islam è arrivato dopo. Il cosiddetto regime dei mullah, attualmente al potere in Iran, dove ogni 4 anni si tengono regolari elezioni monitorate da istituzioni internazionali, sebbene l'autorità ultima sia nelle mani di un leader religioso non eletto, è largamente impopolare all'interno del paese, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione. Le torture, gli arresti discriminatori e gli omicidi extragiudiziali compiuti dal regime sono frequenti e ben documentati. Fatto salvo ciò, molti iraniani sono consapevoli dei processi di medio e lungo corso che hanno portato alla rivoluzione del 79, guardano con un misto di apprensione e disillusione all'ulteriore costo che un cambio di regime potrebbe comportare. Vogliamo un Iran, per citare un testo prodotto dagli studenti dell'Università Amir Kabir di Teheran, che non si precipiti tra le braccia dell'imperialismo a causa della sua paura del dispotismo, e uno che in nome della resistenza e della lotta all'imperialismo non vada a legittimare il dispotismo. Il diffuso sentire legato alle politiche oppressive del regime si accompagna dunque a un'altrettanto salda consapevolezza radicata in dinamiche più ampie e complesse. Diversi attori, per lo più esterni alla regione, sono da tempo impegnati in modo più o meno diretto a rafforzare gli elementi più conservatori e oltranzisti presenti nel paese. Nonostante le apparenze, un Iran più libero, democratico e aperto al mondo risulta scomodo a molti. O a fare leva su una serie di strategie e gruppi di pressione al fine di innescare un nuovo cambio di regime. Tali tentativi hanno conosciuto una crescita senza precedenti nell'ultima decade, in particolare a seguito dell'invasione dell'Iraq nel 2003. Si noti che l'Iraq ha limitato per secoli l'influenza persiana iraniana in Medio Oriente. Gli attori politici che più hanno contribuito a favorire le condizioni strutturali per la recente ascesa di Teheran nella regione, grazie in primo luogo proprio alla destabilizzazione dell'Iraq, sono dunque gli stessi che oggi sollecitano la comunità internazionale affinché agisca per limitare il regime degli Ayatollah. Tutto ciò è figlio di un approccio tanto diffuso quanto miope. Il prima, presente e futuro dell'Iran, così come quello del resto della regione, sono e resteranno inestricabilmente legati. Questo era un articolo di Lorenzo Camel, professore Università di Torino, direttore di collane editoriali dell'Istituto Affari Internazionali. Ecco. Con questo diciamo chiudo la lettura dei giornali di oggi e dopo una brevissima pausa che faremo adesso chiuderò veramente la rassegna stampa con alcuni titoli dalla cronaca di Roma. Allora, torniamo in voce, come vi dicevo, per la lettura di alcuni titoli dalla cronaca di Roma di Messaggero e Corriere della Sera. Partiamo con il Messaggero che apre con la questione metro A e B. Slitta la fornitura, i nuovi treni dopo il giubileo, si ritira la società vincitrice della gara per 30 convogli, c'è l'allerta smog, non usate l'auto. La cronaca di Roma si dilunga poi sulla crisi dello shopping natalizio a Via Nazionale, la strada si svuota, crisi nera, qui il Natale non si vede. Altre notizie riguardano poi tendenzialmente i morti in strada e anche la richiesta di dei PM di tre condanne per il crollo del palazzo di Lungotevere Flaminio 70 nel 2016, chiesti 2 anni con attenuanti generiche per il geometra progettista dei lavori e 5 anni per l'architetto e per il titolare dell'impresa esecutrice. Varie rapine di cui in poi insomma non mi interessa troppo riportare la notizia, ma c'era invece una questione che riguardava invece le multe. Ecco, multe, il comune è contrario allo stralcio, siamo in rosso, si tratta con il governo per evitare la cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 euro. Certo, chiaramente quali cartelle si vanno a scegliere per evitare lo stralcio? Quelle sotto i 1.000 euro. Il Campidoglio chiede che l'IMU rimodulata da una sentenza della Corte venga risarcita. Quindi il Comune è pronto a dare il via libera allo stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro, cioè a cancellare con un tratto di penna le multe emesse dal 2010 al 2015 e mai pagate dai cittadini che hanno trasgredito il codice della strada, ma soltanto se in cambio il governo risarcirà il mancato gettito dell'IMU. La trattativa ufficialmente non è ancora iniziata, ma dietro le quinte le parti in causa cercano già un'intesa. Un accordo complicato, visto che deve salvare sia i conti dell'amministrazione romana sia un pezzo importante della manovra tributaria, lo stralcio voluto dall'esecutivo. Sì, perché in Campidoglio hanno molte difficoltà a chiudere il bilancio di previsione, che deve essere presentato in assemblea capitolina entro il 31 dicembre. All'appello mancano i 200 milioni per la tassa sulla casa tagliata dai giudici della Cassazione. Bene, vediamo che altro c'è sulla cronaca di Roma. Appunto, vi dicevo, varie rapine, il crollo a Lungotevere Flaminio, i Casa Monica accusa flop, 9 assolti e 1 condannato, il PM chiede 10 condanne ma il giudice dispone la pena solo per un imputato per fatti contestati che andavano dal 2006 al 2013 per reati di estorsione e usura. Ci spostiamo poi invece sulla cronaca romana del Corriere della Sera. Niente guardrail, muore un ragazzo, quindi appunto morti in strada. Pronti più fondi per etilometri autovelox, questo sarebbe il piano di Piantedosi, quindi del Ministero dell'Interno. Soldi ai comuni per contrastare l'impennata di incidenti stradali nel 22 a Roma come nel resto d'Italia. Appunto la richiesta di condanna dei PM per Lungotevere Flaminio, report della Camera di Commercio, l'economia rallenta, il 38% delle imprese vede il fatturato in calo. Si parla poi di case popolari, alloggi popolari dell'Ater senza ascensori a Pietralata, anziano non esce di casa dai 3 anni, da 3 anni. Poi c'è il pizzo alle guide turistiche al Colosseo, pizzo sui biglietti dei turisti, arrestati 2 fratelli, questo l'avevamo letto già dalla prima pagina, mi sembra, del sono quasi certe fosse il Messaggero. Anche qui torna il tema dello smog, troppo smog il comune ai romani, andate a piedi, in bici o in autobus. Molto divertente questo, questa diciamo esortazione del comune considerando il sistema dei mezzi pubblici a Roma. E vediamo se c'è qualche altro cosa, c'è tutto un lungo, una lunga pagina sulla Nuvola e su Più Libri Più Liberi, che insomma anche questo ce lo possiamo risparmiare. Detto questo, insomma, la cronaca di Roma è ben povera quest'oggi. Quindi io, con queste note dolenti provenienti dalla nostra città, chiudo la rassegna stampa di oggi, giovedì 8 dicembre. Auguro a tutte le persone in ascolto una buona giornata, un saluto caloroso in particolare a chi ci ascolta privato della propria libertà. Prima di chiudere rimando gli spottini che avete sentito in apertura, e per il resto vi invito caldamente a rimanere sintonizzati e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per il seguito della del palinsesto di oggi.
Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.
Dunque, come lo facciamo questo carcere?
Come?
I muri, per esempio, i muri, come li farebbe lei?
Il 31 dicembre torna la Bibbia.
Ma a fare che?
Andiamo a spezzare la solitudine delle persone recluse.
Scusa, ma tutti gli anni dobbiamo fare sta cosa?
A parte che sì, perché il carcere sta ancora là. E poi mai come quest'anno abbiamo bisogno di tutto. Perché va sempre peggio: sciopero della fame in 41 bis, rivolte sedate nel sangue, repressione e manganellate in piazza, femminicidi, sfratti. Devo continuare?
No, vabbè, se la metti così andiamo tutto.
Beh, sì, mi raccomando, solo in gruppi da 50, non uno in più.
Il 31 dicembre, dalle ore 10, presidio solidale e lenticchiata. Via Raffaele Maietti, angolo via Bartolo Longo.
Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Nadie se suicida en una comisaría, donde no hay...